Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a Radio Agorà da parte
di Martina Pagani,
Luca Martinelli
e da sottoscritto Marco Di Puma. Oggi ci occuperemo di mobilità, termine che comprende tutte quelle attività umane che attengono allo spostamento nello spazio delle persone e delle merci. È un'attività che incide non poco anche sulle condizioni dell'aria che respiriamo, ne sappiamo bene noi milanesi negli ultimi tempi, e il 27% delle emissioni che alterano il clima è dovuto proprio al settore trasporti. I nostri tempi, peraltro dedicati, per quanto mi riguarda anche persi, nello spostamento da casa al lavoro o comunque spostamenti in città. Il tema centrale per le grandi città italiane, europee, non solo, è un tema che affrontiamo oggi insieme al professor Paolo Pileri. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi di Agorà, buongiorno.
Professor Pileri, che è professore ordinario del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano. Io, se lei è d'accordo, professore, inizierei però facendo una domanda al nostro Luca, che è qui sempre in qualità, certo, di esperto del... della Commissione Europea.
Non sta ridendo,
è caduta una biro.
Io voglio molto bene a Luca, assolutamente.
Questo è molto bello, anche noi peraltro, ma più che bene lo stimiamo per quello che sa e per quello che ci dice. E la domanda che ti faccio, Luca, oggi è: qual è la politica o quali sono le politiche che l'Unione ha messo in campo, intende mettere in campo per quanto riguarda il settore trasporti?
Beh, allora, per quanto riguarda l'ambito delle politiche di coesione territoriale, che sono quelle di cui ci occupiamo nello specifico con Radio Agorà, si parla in particolare di promuovere il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, ecco il lapsus. Trasporto su ferro perché ci sono tanti investimenti legati alle politiche di coesione che riguardano il potenziamento del trasporto ferroviario. Potenziamento significa dal punto di vista delle infrastrutture e significa dal punto di vista anche del materiale rotabile, che, come ad esempio ogni anno fa notare Legambiente con il rapporto pendolaria, è un altro dei limiti rispetto all'utilizzo di mezzi alternativi all'auto per spostarsi da casa al lavoro. Poi c'è tutto un tema che so essere caro anche al professor Pileri, che è quello legato alla mobilità sostenibile, ovvero attraverso i fondi delle politiche di coesione si promuove il trasporto, la mobilità in bicicletta, la mobilità su due ruote, che riguarda sia, può riguardare sia l'ambito urbano, quindi gli spostamenti all'interno di una città dove ci sono una miriade di studi, che poi forse il professor Pileri potrà citare, che ci raccontano come siano la bicicletta sia la modalità più efficiente per spostarsi in città come Milano. Anche se piove, io oggi sono arrivato come sempre qua con la mia bicicletta.
Che abbiamo visto in quale stato, sì.
E dall'altra, appunto, promuovere il ciclismo, il cicloturismo e quindi la mobilità su due ruote anche per quanto riguarda le lunghe distanze. Perché si deve intervenire, e finisco e lascio la parola all'intervistato, su questi temi? Perché appunto ormai il settore dei trasporti è tra i pochi, se non l'unico, all'interno, diciamo così, dei diversi ambiti in cui di emissione di gas climalteranti, dove le emissioni continuano a crescere, quindi dove le emissioni sono superiori a quelle del 1990, anno di riferimento del protocollo di Kyoto. In particolare, appunto, cresce a dismisura il trasporto aereo, ma crescono anche le emissioni del trasporto, della mobilità su gomma, perché comunque continua a riguardare, diciamo, il trasporto su gomma continua a occupare oltre il 70% delle emissioni legate ai trasporti, e appunto nonostante gli interventi, gli incentivi per avere auto meno inquinanti, probabilmente dovremmo iniziare a immaginare di dover fare a meno dell'auto privato, dell'auto privata con un motore vetusto, quindi quello con il che usa combustibili di origine fossile.
Professore, la soluzione può essere quella che uno se ne rimane a casa, peraltro il lavoro oggi è possibile farlo anche da casa per molte mansioni, possiamo immaginarci una sostenibilità soltanto ciclistica, che so che lei predilige, peraltro ho visto il suo la fotina che ha sul WhatsApp, c'è una bicicletta e ho intuito che è cosa a lei cara.
Sì, no, assolutamente molto cara, ma no, io direi che non dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo assolutamente invadere a piedi e in bicicletta le città, invadere a piedi e in bicicletta i parchi e concederci il premio di alcune vacanze in relax camminando, quindi io sono per la mobilità su gomma, per usare un lapsus di prima, nel senso della gomma delle biciclette, la gomma delle suole delle scarpe, ma non perché io sia un fanatico di questo, non lo sono, ma semplicemente perché oggi conviene fare così, conviene a tutti, non solo a quelli, i benefici non sono solamente per quello che camminano, quelli che pedalano, ma i benefici sono anche per le politiche pubbliche, perché costa poco attrezzare una ciclabile, costa poco riattrezzare una città a favore di pedoni e di biciclette, fa bene alla salute di tutti, anche quelli che non vogliono pedalare e vogliono andare assolutamente in auto, ma ne hanno benefici se ci sono meno auto, fa bene all'economia pubblica non solo del costo delle infrastrutture come dicevo prima, ma anche per costi sanitari, per costi, come dire, abbiamo meno gente nervosa e quindi meno gente che si fa male tra di loro, incidentalità e così via. Allora, non dico queste cose tanto per occupare spazio radio, perché questi sono alcuni degli argomenti che hanno convinto i paesi che più spendono in Europa per trasformare le loro città e i loro extraurbani in qualcosa di sostenibile, che sono i paesi del nord Europa. Anche perché, come dicevo prima, conviene. Allora, un chilometro fatto in bicicletta produce, emette mille volte meno, quindi non due volte, mille volte meno CO2 del chilometro fatto in auto. Quindi chiaramente c'è anche una responsabilità a questo punto politica nel decidere come far muovere i cittadini. È chiaro che tutti noi, che soprattutto in Lombardia, abituati a cifre esagerate di auto, ricordo che il nostro tasso di motorizzazione, ovvero di quante auto per abitante ci sono, si aggira tra 0,6 e 0,7.
Siamo i più alti in Europa, no, mi pare?
Esattamente, siamo secondi all'America, ad alcune zone dell'America, quindi però qui c'è Houston, abbiamo un problema. Okay. Quindi sicuramente qui bisogna, come dire, ridurre.
Ecco,
Pronti.
No, stavo pensando, ma d'accordo, la bicicletta è sicuramente il mezzo migliore per stare in salute, per avere delle belle gambe sode, per andare meno in ospedale e quant'altro, ma quelli che la bicicletta per ragioni varie diverse non la usano, e d'altra parte
non la possono usare,
giriamo un po' tutti quanti, quindi basta andare poco al nord e ci rendiamo conto che la bicicletta è il mezzo preferito, da noi un po' meno, tranne alcune città storicamente ciclistiche nel nord, soprattutto in Emilia, ma direi che le auto che noi vediamo in giro per la città sono tante, sono molte.
Allora, no? Allora un po'
c'è, ordine, c'è la certo possibilità di entrare anche nel merito, diciamo, delle auto, del trasporto pubblico. La bicicletta è una decisione individuale che una volta presa ha tutte le buone cose che lei elencava prima, non ho dubbi.
Allora, secondo me però qui è una questione di scegliere come hanno scelto. A me piace molto il modello Copenaghen. Allora, proviamo a spiegare due cose. A Copenaghen oggi il 32% di spostamenti giornalieri, il 32% è tanto, avviene in bicicletta. Allora, la scelta non è perché tutti i danesi sono super sportivi, no, è proprio una scelta di vivere meglio lo spazio della città, e questo è stato fatto togliendo le auto. Parliamoci chiaro, la mobilità sostenibile vera prevede un aumento del trasporto pubblico locale, e quindi tutto il ferro che vogliamo, tutti i bus che vogliamo, va benissimo, e prevede un aumento dell'andare a piedi e dell'andare in bicicletta per tutte le categorie che possono, e molto spesso sono molto di più di quelle che noi pensiamo, perché sicuramente chi è inabile, per carità, voglio dire, macchina per sempre, va benissimo. Però voglio dire, noi abbiamo un'enorme fetta, fate conto che Milano se arriva al 5% di mobilità in bicicletta, wow, siamo già degli eroi. Quindi dal 5 al 32 è tanta roba. Allora, già stiamo anche parlando di capitali europee dove il welfare è migliore, dove il PIL è migliore, dove la gente è più felice, quindi come dire, non è una questione ideologica davvero, ma è una questione di vivibilità, sta diventando. Quindi anche le auto elettriche, che possono sembrare la soluzione che piace molto oggi nel contesto italiano.
Pensavo di comprarla, no?
Ma no, la compri, ci mancherebbe, non voglio sostituirmi a queste sue scelte, però sto dicendo che per esempio avere le auto elettriche ma mantenere un parco tradizionale significa che comunque le tue polveri sottili che sono a terra vengono comunque risollevate anche dal passaggio di un'auto elettrica. Su questo ci sono studi e studi scientifici. Io devo ridurre la quantità di auto, oltre al fatto che i danni da congestione dei cittadini, siccome noi ci occupiamo del benessere dei cittadini, non del benessere delle auto, rimangono uguali. Cioè, se tu sei imbottigliato nel traffico, che sei su un'auto elettrica o sei su un'auto diesel, certo, sicuramente la tua responsabilità verso il mondo esterno è diverso, ma il tuo benessere individuale è peggio lo stesso. Allora è molto meglio stare su un buon TPL che noi possiamo avere se riduciamo le auto. Perché? Perché se riduciamo le auto aumentiamo gli spazi del trasporto pubblico locale veloce e frequente della città.
Certo, no, ma è evidente che
non ne veniamo fuori.
Come si dice, è un cane che si morde la coda, nel senso che
certo.
Non prendo il mezzo pubblico perché si ferma in mezzo alla strada dal traffico, però se non ci fosse il traffico il mezzo pubblico funzionerebbe. È un disastro, dobbiamo trovare il bandolo dalla matassa.
Il bandolo dalla matassa ha una parola che non è finanziata dai fondi di coesione europea, è coraggio.
Va bene.
È coraggio. Coraggio di cambiare le cose, sia ai cittadini che onestamente ormai ci sono statistiche nelle città italiane, facciamo pochi chilometri in auto in città, quei pochi possono essere in gran partissima sostituiti, insomma. Quindi certo, I cittadini devono fare la loro parte, i politici non devono spaventarsi se fanno delle operazioni che oggi sono impopolari, ma che già tra i giovani sono meno popolari di qualche anno fa. Quindi approfittiamo del fatto che i giovani più saggi di noi e dei più anziani oggi stanno guardando alla mobilità sostenibile come un fatto estremamente favorevole. Quindi i politici si facciano più coraggio.
La ringraziamo, stavo dicendo ringrazio, è arrivato una cosa a metà, la ringraziamo molto.
Grazie, no,
io a voi, bravissimi.
A presto.
Grazie professor Pilieri. Arrivederci.
A tutti.
Arrivederci.
Ciao Luca, salve.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Oggi i pensieri più scuri e tutti attorno a sprecare parole che non sento ma ghiotto come il nero la luce. We'll be right back.
diario segreto che sfoglio per sentirmi più solo. E tutte attorno vendono scorciatoie e ricordi confusi di momenti felici.
Sfumiamo questo brano perché abbiamo in linea l'assessore Mauro Alessandri, assessore ai trasporti della Regione Lazio. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno.
Buongiorno.
Assessore, abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione, abbiamo avuto una intervista, una chiacchierata con il professor Pileri, che è un professore al Politecnico di Milano, sulla mobilità soprattutto cittadina, con un fortissimo richiamo alla responsabilità individuale, quindi inforcare la bicicletta come elemento risolutorio, comunque come dire, una buona parte di soluzione si potrebbe ottenere con questa scelta. Però le città sono grandi oramai, non so, poi tra l'altro voi ci avete anche i colli, qui siamo in pianura, ma se da un paese della Brianza uno deve arrivare in bicicletta a Milano, forse non lo fa. C'è un problema di mobilità che va oltre e che interessa una quantità di persone, è un territorio veramente molto grande, forse troppo grande per muoversi soltanto in bicicletta. La Regione Lazio?
Beh, naturalmente noi dobbiamo partire da, insomma, da un macro dato, ecco, che cercherò di rendere in maniera più semplice possibile. Noi dobbiamo immaginare, insomma, e pianificare e poi realizzare le infrastrutture che consentano l'affermazione di un modello sostenibile di mobilità. Quindi per promuovere lo spostamento chiaramente in bici e quindi con una sistema altamente sostenibile, noi dobbiamo provvedere alla realizzazione di infrastrutture, di nodi di scambio, la possibilità che questi mezzi siano trasportati su ferro insieme a chi li conduce, che debbono rispondere a un criterio pianificatorio che consenta l'affermazione poi, insomma, in un arco pluriennale, ecco, di un sistema infrastrutturale adatto ad assorbire questa nuova domanda e queste nuove esigenze. Quindi il ruolo dell'ente pubblico è essenziale. Chiaramente, come ogni diciamo, regione che intenda pianificare questi sistemi, tenendo conto di una serie di cose, quindi facendo marciare insieme la sensibilizzazione, la convegnistica, la capacità di affermare un nuovo modello, allo stesso tempo pianificando e realizzando le infrastrutture necessarie, diciamo, a non farlo rimanere solo su carta.
E a proposito di pianificare, assessore, la Regione Lazio in questo settennato, quindi 14-20, ha ricevuto dalla Commissione Europea dei fondi comunque importanti, un po' per prendersi cura della mobilità non solo su gomma, su bicicletta, ma anche e soprattutto su ferro regionale, è giusto?
Beh sì, è giusto, la partita più importante di investimenti, noi la stiamo proprio portando diciamo, a termine, realizzando, partendo dal lavoro fatto nella prima legislatura e in parte realizzato dall'inizio di questa legislatura. Pensiamo alla partita delle ferrovie cosiddette ex concesse, sulle quali si sta investendo per l'acquisto di materiale rotabile, per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche.
Quali sono queste ferrovie? Mi scusi, noi siamo un po' più nordici e questo è un termine specifico che ignoriamo.
No, ma naturalmente. Stiamo parlando della Roma Lido e della Roma Viterbo, ad esempio.
Okay.
Sono due tratte, diciamo, imponenti. A Roma Viterbo stiamo parlando di un tratto extraurbano di circa 90 km e un tratto urbano di circa 12, quindi parlando di 100 km di linee. E nel caso della Roma Lido, quello che collega Roma al Lido di Ostia, quindi al mare, di poco meno di 30 km, sulle quali stiamo intervenendo con grande lavoro, dando agli esiti una programmazione per migliorare un servizio che non funziona come, diciamo, dovrebbe, che noi abbiamo assolutamente però affrontato con serietà, come devono fare le pubbliche amministrazioni, partendo dai limiti, dalle obsolescenze, dai problemi, dalla carenza del materiale rotabile, individuando un problema e risolvendolo grazie alla capacità che abbiamo indubbiamente avuto di attivarci per ottenere queste risorse all'interno delle politiche obiettivo europee.
Certo.
Un'Europa più connessa, un'Europa più verde, orientando, diciamo, questi obiettivi a realizzare, diciamo, parte di questi sistemi e di queste iniziative e interventi.
Assessore, il senso della nostra trasmissione è proprio quella di dare ai cittadini notizie concrete su quanta Europa già c'è. E quindi una domanda è: queste due linee su cui voi state lavorando sono l'oggetto del finanziamento che avete ottenuto dalla Unione Europea? E se sì, ci può dire a quanto ammonta questo finanziamento?
Beh, guardi, noi stiamo intervenendo, le dirò dei dati, diciamo, adesso abbiamo toccato questo tema, dei dati sulle ferrovie ex concesse, ecco, le abbiamo nominate, le abbiamo descritte. Noi stiamo attivando su queste linee circa 800 milioni di euro, poco più di 800 milioni di euro di finanziamento, l'85% dei quali, sia per l'acquisto di materiale rotabile che per altri interventi, l'80% dei quali discende, diciamo, da linee di finanziamento europeo, all'interno degli obiettivi che, certo, l'Unione Europea nel pacchetto, diciamo, finanziamenti nella programmazione 14-20, obiettivi sui quali ha stabilito opportunamente che le comunità poi nazionali, caduta regionali e locali, insistessero per una modernizzazione e una sostenibilità del sistema. È chiaro che, diciamo, la sostenibilità passa soprattutto attraverso, insomma, mi permetto di dire, non per competenze specifiche, la creazione di sistemi della mobilità, e quindi quelli, diciamo, che sono esigenze primarie dei cittadini, che siano più sostenibili. Più ferro c'è, più i treni sono praticabili, più i viaggiatori, le persone possono spostarsi senza usare la macchina, più si incentivano questi sistemi, per dirla in soldoni. È chiaro che per fare questo bisogna che i fondi stanziati servano all'acquisto dei nuovi treni, a sviluppare una cultura e una cura del ferro, come abbiamo fatto qui in regione, a rendere quindi le grandi centrali dei servizi più raggiungibili, di servizi e di lavoro più raggiungibili da una modalità che non sia modalità di trasporto, non sia esclusivamente privata. Per fare questo bisogna, diciamo, anche attrezzarsi dal punto di vista della capacità di intercettare questa programmazione e di essere nei tempi di realizzazione, di progettazione e realizzazione previste da queste partite di investimenti.
Voi avete messo in piedi una struttura ad hoc per intercettare i finanziamenti, per gestirli, per rendicontarli?
Beh, innanzitutto in assessorato c'è, diciamo, nella direzione infrastrutture ed energia, sono rappresentanti che seguono la formazione della posizione, diciamo, italiana anche sui progetti di atti normativi dell'Unione Europea nelle materie di competenza, che sta ai sensi di una legge, la 244 del 2012, e è composta anche una cabina, diciamo, di regia interassessorile per lo sviluppo sostenibile, per la definizione di un'agenda di sviluppo sostenibile della Regione Lazio in coerenza con quegli obiettivi di sviluppo sostenibile, mi ripeto, i termini sono quelli dell'Agenda Europea 2030, no? Attraverso un progetto esecutivo che abbiamo titolato Verso un Lazio della sostenibilità. È chiaro che bisogna, diciamo come noi abbiamo fatto, nelle direzioni di dotarsi di quegli strumenti di capacità professionale, di coordinamento che possano programmare, accedere ai finanziamenti, programmare e seguirne l'attuazione, spesso in necessario dialogo tra i diversi settori tra i diversi assessori, ecco, come nel caso della cabina di regia che vi ho appena detto.
Grazie. Grazie molto assessore, siamo purtroppo arrivati alla fine della trasmissione, la ringraziamo tantissimo.
Grazie mille,
grazie
assessore,
alla prossima.
Voi, le ascoltatrici, le
arrivederci. Grazie, arrivederci. La trasmissione termina qui.
Arrivederci da Martina Pagani,
da Luca Martinelli
e da Marco Di Puma. A risentirci la prossima settimana.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare distribuita dal Circuito Raduni.
Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Questo non è uno scherzo, non è neanche una fantasia. Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Come ci illudi Tom di essere ancora tutti vivi, mentre guardiamo sempre dall'altra parte. Avrei voluto dirti tante cose, forse la più importante non la ricordo più. Avrei voluto averti amato, ma è così tardi ora. Parlami ancora, Tom, parlami ancora, dimmi qualcosa.